Per le persone nuove ricordiamo che stiamo facendo un cammino sulle guarigioni di Gesù. Le abbiamo ripercorse su Matteo, poi attingeremo a Marco, a Luca. Questa mattina inizierei recuperando un passaggio che in realtà non è il racconto di una guarigione, ma è un passaggio dove Gesù invita a guarire. E l'ho trovato interessante per il nostro cammino, quindi ve lo ripropongo. Siamo in Matteo, capitolo 10, versetto 7-8. Ecco, ho fatto mettere qui dei Vangeli piccoli per chi non avesse il testo, perché è sempre utile avere il testo sotto mano, quindi ce ne sono ancora 6 qui sul tavolo, se qualcuno lo volesse. Ecco, probabilmente sono versioni precedenti alla 2008, ma più o meno il testo è sempre medesimo, ecco. Allora, i due versetti in realtà su cui vorrei fermarmi all'inizio sono Matteo 10, 7, 8. È il discorso missionario di Matteo. Sapete che il Vangelo di Matteo è costituito da 5 grandi discorsi. Questo è il secondo discorso, quello missionario. Gesù li invia e al versetto 5 dice: non andate tra i pagani. Poi quello che ci interessa, 7-8, strada facendo, dice Gesù, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Poi ecco il testo importante: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questi sono i verbi fondamentali: guarire, risuscitare, purificare, scacciare i demoni. Gesù dice: se vivete questa dimensione, allora si afferma il regno dei cieli. È interessante notare come Gesù non abbia mai lasciato indicazioni riguardante il culto, la religiosità, l'adempimento di precetti, non ha mai detto di andare al tempio a sacrificare. Non ha mai detto: se fate queste cose si instaurerà il regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio non si instaura per via religiosa. Ma per via etica. Cioè per via relazionale. E poi lo dirà in maniera splendida in Matteo 25 che si può parlare di salvezza a quel punto lì. La salvezza è proprio questo, è... per Gesù la salvezza consiste nella relazione con l'altro, cioè attraverso il guarire, risuscitare, purificare, spacciare. Ecco, Gesù era molto poco religioso, e questo lo ripeto spesso perché è fondamentale. Mentre la salvezza nell'Antico Testamento era ravvisabile proprio nell'adempimento preciso e puntuale del precetto, della legge, del culto, continuamente nel Pentateuco Dio attraverso Mosè e i profeti dice: se fai così, se assolvi questo, se osservi il sabato, avanti così, sarai salvo. Ecco a cosa siamo chiamati noi cristiani, dice il Vangelo, non ad assolvere atti religiosi nei confronti di Dio, ma esclusivamente azioni straordinarie nei confronti dei fratelli. È lì che ci si compie. Ma come fare concretamente? Gesù è come se dicesse: dovete fare dei miracoli perché il regno di Dio si possa compiere e quindi avere la vita compiuta, cioè per fare esperienza di Dio in fondo. Fate i miracoli. Ma la domanda è: possiamo fare miracoli? Che cos'è il miracolo nel Nuovo Testamento? E noi possiamo guarire, risuscitare, purificare, scacciare i demoni? Gesù dice sì. In Giovanni 14,12 Gesù dirà: chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà ancora di più grandi. Potremmo tradurre così: quando viviamo il di più dell'amore, sto vivendo il miracolo. Che cos'è il miracolo? È l'amore, è il di più dell'amore che posso vivere io. Ogni volta che amiamo, possiamo dire al massimo delle nostre potenzialità, ognuno ama come può ovviamente, quello è il miracolo, lì si compie il miracolo. Cioè il miracolo è soltanto il di più dell'amore. In questo senso siamo tutti in grado di compiere miracoli. E quando amiamo al massimo, possiamo dire, delle nostre possibilità. E probabilmente per qualcuno il massimo sarà, come dice il Vangelo, dare un bicchiere d'acqua fresca a chi ha bisogno. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gesù è venuto a suggerire che possiamo metterci al fianco di tutti coloro che fanno fatica a vivere, i miseri, i paralitici esistenziali, i morti esistenziali. Risuscitare i morti ovviamente non vuol dire risuscitare i cadaveri, Risuscitare i morti vuol dire quando incontri una persona che è morta a livello esistenziale, ce n'è una tanta gente che è morta a livello esistenziale, rimetti in moto la sua vita, questo vuol dire risuscitare i morti, rimettere in moto la vita delle persone. Ecco, Gesù dice con questa frase, con questa serie di verbi, dice: mettiti al fianco delle persone che fanno fatica a vivere. Cammina pian piano con loro, pian piano, perché l'amore va piano piano, perché un passo più veloce sarebbe una pretesa eccessiva e potrebbe essere motivo di scoraggiamento per la persona con cui ti stai accompagnando, se vai troppo forte non ti sta dietro. Bisogna avere molta pazienza nell'amore, sapere aspettare i tempi dell'altro. Stare con Gesù, questo vuol dire essere cristiani, stare con Gesù significa sussurrare alle persone che ci stanno accanto che per quanto tu ti trascini attraverso la vita, sei anche però capace di camminare un poco. Dovremmo imparare, noi cristiani, che nelle relazioni dovremmo scommettere sempre più sul lucignolo fumigante presente nelle persone, piuttosto che lasciarci scoraggiare su ciò che in loro è spento. Se notate nel Vangelo, Gesù scommette sempre sulla fiammella ancora accesa, non si ferma sulla tenebra delle persone. E questa è la straordinarietà del Vangelo. Gesù, quando incontrava le persone, non si fermava mai sull'aspetto sporco, malato, peccatore. No, Gesù non metteva mai al centro il peccato. Ci avrebbero pensato poi i preti più avanti, ma Gesù non lo fa. Per Gesù al centro c'è la persona, o meglio quel lucignolo fumigante che non si è ancora spento e gioca su quello, per riportarlo a essere ravvivato. Ecco, Gesù è un ravvivatore di fiamme, di vita. Per quello che in Matteo 12 si recupera il passo di Isaia che Gesù poi compirà in pienezza. Porrò il mio spirito sopra di lui, annuncerà alle nazioni la giustizia, non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Poi, versetto 20, bellissimo, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Non spezza, se c'è qualcosa di incrinato non lo spezza, se c'è qualcosa di smorto non lo spegne, l'amore ravviva. Pensate le persone che hanno avuto la fortuna di avere Gesù accanto, che veramente si sentivano ormai spegnere. E Gesù dice, ma tu puoi tornare a risplendere. Tu puoi tornare a risplendere. Questo è il miracolo. Riportare le persone a credere in se stesse. Allora capite che il discepolo ha questo come compito, fare come Cristo. Come Gesù. Ora, sentirsi dire questo libererà nelle persone una insospettabile energia, le porterà la consapevolezza di possedere in sé qualcosa di grande, che non hanno mai pensato di possedere. Gesù diceva alle persone, vai con la forza che è in te. Che non è altro che un passo di Gedeone, quando Dio dice a Gedeone, vai con la forza che è in te. Faceva credere alle persone di essere in qualche modo artefici della loro stessa esistenza. L'abbiamo già detto, lo ripeto, l'amore non si sostituisce, non scavalca l'umano, non aggiunge, ma potenzia. Non inserisce altro nella vita delle persone, ma sblocca quello che c'è già, rimette in moto, non trapianta, ma feconda l'esistenza. Gesù si fa a fianco e riporta le persone a cambiare strada, a credere nella vita finalmente. Pensate Luca 24, i discepoli di Emmaus, Gesù si è fatto a fianco. Si fa compagno di viaggio. Ecco perché dice ai discepoli, quindi ciascuno di noi, fatevi a fianco le persone, camminate con loro, guarite, risuscitate, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Cosa vuol dire guarire gli infermi? Forse far sperimentare ai paralitici, agli infermi, coloro che sono bloccati, sono tutte immagini simboliche ovviamente queste, occorre far sperimentare ai paralitici, ai bloccati, agli schiacciati a terra, ai prostrati, di essere in grado di danzare. Proprio a loro, quando per una vita hanno vissuto in contesti in cui non si sono mai osati neanche di alzare lo sguardo, altro che di vivere in piedi. Quindi amare significa riporre fiducia nelle energie superstiti dell'altro e andare avanti con loro, credendoci fino in fondo. Ci sono persone che sono prostrate a terra, questi sono i paralitici, perché non si sono mai sentiti degni di alzarsi, perché gli hanno sempre forse detto che tanto tu non conti nulla. Ecco, e dire a queste persone che credono, che hanno fatto loro il mantra «tanto non andrà mai», non è mai andata. Ecco, dire loro che nonostante tutto si può andare avanti perché ora si è in due. Io sono con te. Io ci credo. E stiamo attenti, dire all'altro adesso puoi crederci perché siamo in due, vuol dire siamo io e te. Non Dio e te. Stiamo attenti in questa opera di evangelizzazione. Stiamo attenti a non tirare in ballo immediatamente il nostro Dio. Andate e guarite voi gli infermi, risuscitate voi i morti, purificate voi le lebbrose, scacciate voi i demoni. Non possiamo fare il bene anteponendo sempre Dio. Vi leggo una frase di Arturo Paoli, questo uomo straordinario, un piccolo fratello, morto tra l'altro più che novantenne pochi, 2 anni fa mi sembra. Arturo Paoli scrisse questa frase bellissima che mi sono segnato. Ogni uomo è adulto quando scopre che l'unico senso della sua vita è questo, essere responsabile degli altri e del mondo, e che nell'esercizio di questa responsabilità non può contare su Dio. Interessante. In questa responsabilità non può contare su Dio. Siamo chiamati noi a essere responsabili delle persone, cioè rispondere al bisogno dell'altro, senza il bisogno di tirare sempre in ballo Dio. Gesù ha fatto questo. Gesù cos'è stato Gesù? Soltanto pro esistenza. e in questa sua proesistenza ha fatto esperienza di Dio. Capite, Gesù non è Dio che si curva sulle ferite, ma è l'uomo Gesù di Nazareth che curando le ferite ha fatto esperienza del divino in sé. E questo siamo chiamati a farlo tutti, perché lui è stato il primogenito. Capite, non dobbiamo portare Dio nel nostro servizio ai fratelli, ma è facendo servizio ai fratelli che possiamo esperire Dio. È il contrario. Dio lo si incontra alla fine, non come presupposto dell'azione di bene. Bonhoeffer questa cosa l'ha scritta in maniera lucida quando dice che bisogna imparare finalmente a vivere nel mondo senza Dio. Senza l'ipotesi Dio. Etsi Deus non daretur, come se Dio non esistesse. Dovremmo vivere laicamente nel mondo, non religiosamente nel mondo. Piera, ti vedo molto perplessa, ecco, ma io penso che... si può sempre cambiare. Guarire gli infermi significa lo sapete che c'è Gesù guariva anche i ciechi. Guarire gli infermi significa portare anche le persone a vederci bene, guarire la loro cecità, ossia scorgere luci dove gli altri non vedono che ombra. Guarire gli infermi significa anche guarire i feriti, gli amputati. Pensate quante persone vivono nel mondo perché continuano a amputare parti della loro persona, perché in nome di una morale morale malata si sentono in dovere di spezzarsi, di amputare le cose che non vanno bene. Ecco, io credo che Gesù si avvicinasse alle persone dicendo: tu vai benissimo così, non c'è bisogno di farti del male. Che bello se le persone che accostassimo provassero, o meglio scoprissero, che nel loro corpo non c'è niente da evitare, da rimuovere, da distruggere, perché va bene così, dato che il grano e la zizzania possono stare assieme. Quante persone abbiamo fatto ammalare dicendo che in loro c'era qualcosa che non andava. Pensate alle tendenze sessuali, quante persone le abbiamo fatte ammalare. Il grano, la zizzania, Gesù dice nella parabola, fateli crescere assieme. Il lupo e l'agnello possono stare assieme, perché abbiamo bisogno continuamente di uccidere il lupo che è in noi. Ma dove è scritto? Dove sta scritto? Invece noi sempre a tagliare, a amputare, a farci del male. Guarire i malati è proprio questo. Vi ricordate, non so se l'ho fatto qui o in un'altra parte, avevo commentato Marco 5, quell'uomo che viveva nei sepolcri. E lo legavano con ceppi e catene. e forse ci hanno insegnato, o abbiamo insegnato anche noi, che qualcuno deve vivere tra i sepolcri con ceppi e catene. Abbiamo pensato forse che la situazione ottimale fosse quella di domare l'uomo come fosse una bestia. Abbiamo fatto passare il cristianesimo come un'opera di domazione, dal verbo domare. Ma gli uomini non si domano, si accompagnano e si fa crescere. Gli uomini, dice Massimo Recalcati, non sono chiodi storti da raddrizzare. E quanta educazione ha voluto raddrizzare i chiodi storti. Dio ama i chiodi storti, ecco. Perché raddrizzarli? Dove sta scritto? Abbiamo un'idea di morale, guardate, di moralismo che fa paura. E poi ci sono anche i muti, in altri, Gesù ha guarito i muti, abbiamo visto, li recupero perché bisognerebbe sollecitare le persone che parlano e non dicono niente di essenziale, a prestare un pochino più orecchio all'interno e a poco, prima, fra le righe, e poi davvero far venire su in parole tutto quello che evitano. E poi ci sono quelli che parlano pochissimo, che non dicono nulla, perché una resistenza interiore glielo impedisce, perché sono sempre stati castrati quando dicevano qualcosa. Ecco, Gesù è venuto a fare questo. E per Matteo la predicazione di Gesù coincide con la guarigione. Gesù è venuto a guarire, occhio, e non però come un atto miracolistico dall'esterno. In questo senso, compagno di viaggio che ha rimesso in moto la vita per il suo eccesso di umanità. E possiamo farlo tutti. Quando viviamo il di più dell'amore, farete cose più grandi di me. Questo vuol dire vivere il Vangelo. Dove c'è l'uomo guarito, riportato alla vita, piena, felice, lì viene annunciato il Vangelo. Cosa vuol dire annunciare il Vangelo? Fare questo, rialzare i paralitici, far parlare i muti, rivedere i ciechi, e avanti così. Lì si vive il Vangelo. Non nel culto, non nei riti. Laddove le persone verranno restituite a se stesse, lì Dio è all'opera, è presente il regno di Dio. Non c'è nessun annuncio migliore di quello della persona che comincia a vivere il più bel cantico di lode a Dio di un essere umano felice. Questo è il sogno di Dio, è lì che si realizza il regno. Ecco, chi si aspetta altro dal Vangelo, dal vivere evangelicamente, inganna se stesso, ma soprattutto fa della religione una superstizione. Altro passo, ecco questo, ho recuperato quei due versetti che secondo me erano molto importanti, La missione della Chiesa, del cristiano, in fondo è questo. Due versetti. Poi c'è, per chiudere tutte le guarigioni di Matteo, recuperiamo ancora Matteo 17, 14:20. L'epilettico indemoniato. Non mi sembra che l'abbiamo fatto la scorsa volta, lo recupero. Matteo 17:14-20, di cui abbiamo poi dei paralleli sia in Marco che in Luca, e i paralleli li avete sempre a fianco del titoletto. Leggo il testo. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico, soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà. Nulla vi sarà impossibile. Poi il versetto 21 è stato eliminato. Il versetto 21 recitava: questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno. Perché è stato tolto? Perché si è reputato, si è visto che comunque non era storico, ecco, non c'erano in molti altri codici, ecco, quindi non è evangelico, quindi è stato tolto. Anzitutto qui si parla di demonio, ma recupero ciò che abbiamo già detto in passato. Il demonio a livello evangelico non è come lo pensiamo noi, Satana, non è qualcosa di personificato. Demonio era tutto ciò che in qualche modo diminuiva la persona, era demoniaco tutto ciò che in qualche modo teneva l'uomo schiacciato a terra, che non gli permetteva di vivere in pienezza, lo impediva in qualche modo di essere felice. Ecco, questa idea di demonio purtroppo per noi si è persa e l'abbiamo identificato con Satana, con il diavolo, e no, questo non è evangelico. Il demonio è tutto ciò che poteva essere anche una malattia, poteva essere un problema psichico, poteva essere qualsiasi problema, qualsiasi cosa che in qualche modo prostrava, anche una depressione, poteva essere demoniaca in questo senso, tutto ciò che prostra a terra nell'infelicità l'uomo, questo era il demonio nel Vangelo. Però il Vangelo, il testo, abbiamo letto che i discepoli di Gesù non sono forti abbastanza per vincere questo male. Gesù era sul monte assieme ai tre, Pietro, Giacomo, Giovanni, è stato appena vissuto la trasfigurazione. Intanto loro erano alle prese con questo ragazzo, ma non sono riusciti a fare nulla. E questo, tenete conto che Matteo è l'Evangelo della Chiesa, quindi a livello simbolico c'è molto qua dietro. Cosa c'è? La domanda è: noi siamo nella stessa situazione, noi Chiesa, noi cristiani oggi, qual è la nostra situazione? Gesù non c'è, Gesù non è qua, fisicamente non c'è, come non c'era allora. Allora anche noi possiamo essere deboli, non riusciamo a sconfiggere i demoni che circolano nelle persone. Cosa dobbiamo fare? Infatti i discepoli dicono: ma come mai? E Gesù dice, imputa questa incapacità alla mancanza di fede. Per la vostra poca fede. Allora che cos'è la fede? Occhio, non dice per la vostra poca fede in me. Stiamo attenti. Qui non vengono accusati per la poca fede in Dio, per la vostra poca fede. La fede può renderlo presente, lui era assente, ma la fede può renderlo presente se attingiamo alla forza, all'energia che è dentro di noi. Sì, perché dentro di noi c'è questa forza. Prego, prego. Il Vangelo ci dice che se vi attingiamo, se la sperimentiamo a questa forza, energia interna, possiamo fare esperienza del Gesù in mezzo a noi. È il discorso di prima, capite? Che Dio lo esperiamo nel momento in cui attingiamo e viviamo questo amore. Se in Matteo 28 Gesù dice una cosa importante: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ma in che modo sei con noi? Se attraverso questa fede, cioè la fede è credere che dentro di noi c'è tutto questo mondo già dato, spirito, chiamiamolo come vogliamo, energia, luce, forza, dentro di noi c'è credere che dentro di noi c'è questo mondo e che se vi attingiamo, se ce ne inzuppiamo, diventiamo amanti e lì facciamo in questo amore esperienza del risorto. Cosa vuol dire credere nella risurrezione di Gesù? Cosa vuol dire? Fra poco ci avviciniamo alla Pasqua e noi proclameremo Gesù risorto. Ma cosa vuol dire concretamente nella nostra vita che Gesù è risorto? Dove lo sperimentiamo risorto? Crederlo presente, operante nella mia opera di bene. È lì che c'è il Cristo risorto. Nell'amore che vivo, Lui è il risorto. Quindi la fede è consapevolezza di essere inabitati, attingere a questa forza e diventare capaci di amore. Se vivo tutto questo, faccio esperienza del risorto. Lì Cristo è risorto, io sono con voi. Io credo che i discepoli abbiano fatto questa esperienza del risorto. Cioè, i discepoli, quella mattina di Pasqua, hanno cominciato a pensare che vivendo in un certo modo, cioè che vivendo in maniera cristica, cioè come Gesù, avrebbero potuto vivere da viventi e in quel modo sperimentarlo risorto. E questa è l'esperienza dei discepoli del Gesù risorto. hanno ricordato la potenza del Vangelo, cioè tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, hanno compreso che se si fossero messi a vivere in quel modo avrebbero sperimentato la vita risorta. E lì avrebbero fatto esperienza del Cristo, perché Cristo è il vivente, è il presente, perché dove c'è l'amore, lì c'è Dio. Ecco perché molti teologi stanno facendo passare, mettendo in dubbio che Gesù abbia fatto, o meglio i discepoli abbiano fatto concretamente esperienza del Gesù risorto, che l'hanno toccato, hanno mangiato assieme, l'hanno stretto. Perché noi questa cosa non potremmo viverla, non possiamo viverla. Allora, come fare a sperimentarlo risorto, noi, come discepoli? Facendo esperienza della sua parola, di come lui ha vissuto, in quel modo ritorna a essere il vivente per me, perché mi rende la vita viva, risorta, perché amando in maniera evangelica, vivendo in maniera evangelica, io so che la mia vita non conoscerà la morte. Giovanni, prima Giovanni 3, 14, amando i fratelli siamo già risorti. Capite che comprendere questo è fare esperienza del risorto. E io penso che i discepoli abbiano fatto questa esperienza, non del Gesù presente fisicamente davanti a loro, ma piano piano, non il terzo giorno, chissà, ci avranno messo forse tantissimo tempo, per entrare in questa logica. Hanno recuperato tutto quello che Gesù aveva detto e fatto e hanno detto, ma accidenti, se viviamo così, noi siamo più forti della morte. È lì che facciamo esperienza del risorto. Dire Gesù è risorto significa credere che è presente nella forza del suo spirito che ci portiamo dentro e che si fa opera, azione, nella nostra opera e azione. Teilhard diceva, Dio opera nell'uomo che opera. Dio è presente, Dio è vivente, Dio è risorto, Gesù è risorto nell'opera di bene che faccio. Se io faccio risuscitare le persone, risuscitati morti, no? Se io riporto alla vita le persone, io risorgo e faccio esperienza del Cristo risorto. Cioè, lì c'è il vivente, la mia vita è vivente, per sempre. Capite che non c'è bisogno, e credo che non ci sia stato bisogno che i discepoli avessero fatto un'esperienza fisica di Gesù. So che questa cosa può creare qualche scompiglio, però io mi sto andando molto in questa direzione, perché la trovo molto convincente. Infatti dice, se la versione precedente c'è il condizionale, invece qui è un'affermazione, se avrete fede sposterete montagne. Se avrete fede, occorre avere fede in noi stessi. Infatti dice, non dice se avrete fede in me. Occorre avere fede in noi stessi, nelle nostre potenzialità più nascoste, a cui non attingiamo mai. Dobbiamo credere che lui è il vivente nella vita e che io posso trasmettere questa vita. Se voi leggete il parallelo in Marco, si dice che questo demonio era anche sordo e muto. Lo dice Marco 9:25. Quando è che la vita diventa muta? Quando non dice nulla. E quando è che non dice nulla? Quando insipida, quando non dice niente ai fratelli, quando non opera. Quando si lascia consumare nell'incentramento di sé, è lì che non dice, una vita nulla è quella, muta è quella che è insignificante. E tutto ciò che è fuori dall'amore è insignificante. perché soltanto l'amore dà significato, dà un senso, dà una direzione, e qual è la direzione dell'amore? È quella di superare la morte. E quando è che è sorda la vita? Sordo e muto. Quando un muto è muto perché è sordo. Sordo a che cosa? Sordo al Vangelo, cioè a quello che Gesù ha detto e ha fatto. Se non vivo come Gesù ha vissuto, allora non farò mai esperienza del risorto, non potrò mai fare esperienza della mia vita risorta, non potrò mai fare esperienza dell'amore, quindi mi consumo nell'essere muto. Una vita che non vive il Vangelo, cioè che non libera gli oppressi, è una vita muta. Questo è il secondo episodio. Poi recupero, e abbiamo esaurito Matteo, abbiamo fatto tutte le guarigioni di Matteo. Adesso passerei a Marco, avevamo già fatto un episodio di Marco, ma recupero invece qui Marco 8, un brano molto corto ma interessante. È la famosa guarigione di un cieco di Bezzaida. Questo è interessante, questo episodio di Marco, perché non ha riscontro in altri. Voi sapete che Marco è stata la fonte da cui poi ha attinto Matteo e Luca. Quindi Matteo e Luca hanno preso tantissimi episodi da Marco, perché Marco è stato il primo a essere stato scritto. Ecco, invece, questo è proprio unico, è un unicum di Marco. Gli altri non l'hanno preso, quindi è l'unica redazione. Siamo Marco 8:22. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora Gesù prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Ma vedo la gente perché vedo come gli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli disse... ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Questo è un cieco, ma abbiamo imparato ormai che cecità, paralisi, sordità, ecco, sono simboli di un malessere esistenziale. Questa, quindi potremmo chiedersi di che cecità si tratta qui. Allora una domanda che vi faccio: quello che vediamo, quello che noi vediamo, ecco, più o meno bene, perché sono io mezzo cieco, quello che vediamo è veramente la realtà? Cioè la realtà coincide con ciò che vediamo? Questa non è una domanda, questa è la domanda su cui si sono confrontati generazioni di filosofi, ecco, no? Schopenhauer diceva no. Il Vangelo ha una risposta molto bella. Il Vangelo dice che ciò che vediamo non è questione di vista, ma è questione di cuore, che poi verrà ripresa 19 secoli dopo, 20 secoli dopo da Antoine de Saint-Exupéry. Però già Gesù l'ha detto un po' prima. Ciò che vediamo non è questione di vista, cioè non dipende dagli occhi, dipende dal cuore, cioè ciascuno vede la realtà a secondo del cuore che ha, non dagli occhi che ha. Cioè, possiamo dire, l'organo della vista è il cuore, non gli occhi. Cosa vuol dire questo, fuori da ogni romanticismo? Significa che ciò che conta della realtà è il senso che gli diamo, è il significato della realtà, non la realtà in sé. Capite? La realtà in sé è la realtà, ok, ma questo non vuol dire ancora nulla. I fatti accadono, la realtà è questa, viviamo nel nostro contesto che è quello. La questione è come leggiamo, come vediamo quella realtà, che senso gli diamo, come la interpretiamo. Dipende tutto da questo, sapete? Perché la medesima realtà può essere per uno un inferno e per l'altro un paradiso? È la medesima. È il senso, è il cuore, è il cuore. Dreverman dice che la realtà che vediamo è sfigurata da un paio di occhiali che indossiamo tutti, quelli dell'angoscia. La paura la percezione di stare per morire, il non senso, non ci permettono di vedere il mondo nella sua verità, dice Dreyfus. Infatti, ditemi se non è vero, noi sfiguriamo la realtà con la nostra paura. La paura deforma la realtà. L'angoscia. Noi interpretiamo tutto attraverso il filtro della paura, quello che ci può attendere, quello che può capitarci, quello che può succedere, e poi moriremo, e poi questa cosa è avanti così. Ma non è la realtà. È la realtà deformata dall'angoscia. Ma appena acquisiamo un po' di fiducia, appena sperimentiamo che qualcuno ci ama, ci rassicura, il mondo si svela, cioè toglie il velo dell'angoscia. Pensate, basta un po' di amore, basta avere qualcuno accanto che ci rassicura e tutto si trasforma. Ci sono persone cieche perché si sono sempre sentite invisibili dagli altri, agli occhi degli altri. Capite che se uno cresce credendo di essere invisibile, altro che cieco diventa. È uscito qualche anno fa un bel film, abbastanza leggero, ecco, però mi era piaciuto. L'avevo visto sull'aereo forse una volta, per passare il tempo, ma c'è qualcosa di importante qui dentro. Il ragazzo invisibile si intitolava. Italiano, film italiano. Non so dire, non mi ricordo più cosa hai visto. Questo ragazzino, adolescente, no, che il suo sogno era diventare invisibile perché era invisibile, sia ai genitori, alla madre, perché era una donna molto impegnata nel lavoro, poi va a scuola, era oggetto di bullismo, quindi lui, il suo sogno è diventare invisibile, poi indossa una tuta che aveva comprato dai cinesi, quindi molto brutta tra l'altro, con pochi soldi l'ha comprata e l'ha reso invisibile. Era invisibile. Poi il suo riscatto, ecco, questo è. Pensate, io credo che non ci sia cosa peggiore, non so se avete sperimentato questa cosa, entrare in un ambiente e accorgersi che nessuno si è accorto che siete entrati. Guarda, è tremendo, eh? Cioè, come se non foste entrati. E beh, ci si sente invisibili. Ci sono persone che sono invisibili, de facto sono i poveri, gli stranieri, i mendicanti. Quanta cecità dovuta al dover tenere sempre bassi gli occhi per paura dell'altro, sentirsi insignificanti per un senso di inutilità. Ecco, io credo che questo cieco sia questo, non è la cecità degli occhi, è molto più profonda, una cecità profonda. E cosa fa Gesù? Si avvicina. Abbiamo detto prima, basta una persona che ci ami, ci rassicuri e per noi il mondo si riaccende di colori. Rinasciamo, non siamo più invisibili. Non siamo più invisibili e cominciamo a vedere il mondo anche noi. Ecco, Gesù, io penso che abbia fatto questo quando ha passato 3 anni a camminare su e giù per la Palestina. Solo questo, cosa ha fatto di più? Ha rassicurato le persone, le ha fatte sentire amate, importanti, degne. E cosa fa Gesù? Dice il testo, lo porta fuori dal villaggio. Prima di tutto il cieco deve essere assolutamente liberato dalla sensazione di essere fissato, controllato, giudicato, pesato in continuazione dagli occhi di tutti. Bella questa cosa, lo porta fuori dal villaggio. Lo fa disintossicare dagli sguardi di tutti. Perché molte volte ci sono degli sguardi che ci ammazzano, ci distruggono, essere sempre sotto lo sguardo di qualcuno. E guardate che questa cosa è importante, perché ci sono persone che si ammalano per corrispondere sempre allo sguardo degli altri. E devi vestirti in un certo modo, devi comportarti in un certo modo, devi dire certe cose. Siamo sempre sotto giudizio. Quanto è importante, lo sguardo che gli altri hanno su di noi. Quanto potere diamo allo sguardo degli altri su di noi. Non si può crescere sotto il controllo degli altri. Neanche se fatto o condotto a fin di bene. Bisogna avere il coraggio di staccarsi dalle figure materne e paterne che ci ripetono di essere la luce dei loro occhi. Il dovere corrispondere a questa tesi di dover illuminare gli occhi di qualcuno acceca i nostri. Io non sono fatto per illuminare i tuoi occhi. Io sono fatto per acquisire una vista piena. E vedete, questo cieco fa fatica a riacquisire questa vista in pienezza. Prima vede persone come alberi, poi cresce un po' di più fino ad arrivare a vedere in pienezza. Sì, perché per giungere a vedere l'altro per bene, cioè nella sua verità, ci vorrà del tempo, il tempo necessario all'angoscia di lasciar posto alla fiducia. Soltanto la fiducia è l'antidoto dell'angoscia. Nella psicologia del profondo gli alberi rappresentano qualcosa di fisso, di stabile, è il simbolo femminile, materno. E questo è il passaggio attraverso l'atto amorevole, curativo, materno di Gesù. Gesù si è comportato come madre che non pretendeva che gli altri fossero la luce dei suoi occhi, ma è l'amore, la fiducia che inoculava negli altri perché li acquisissero fiducia in se stessi. Gesù è talmente materno con gli uomini che questi aprono gli occhi e possono chiamare Dio Padre. E chi è stato accostato da Gesù come questo uomo può ricominciare a vivere ancora una volta, in maniera buona. Se ce la fate ancora. Volevo chiudere per passare poi oggi pomeriggio un testo impegnativo, almeno chiudo stamattina con un altro passo, piccolino. Ecco, sentiamo, abbiamo scherzato, oggi pomeriggio andiamo sul pesante. Quindi mangiate poco, mi raccomando, perché alle 2:30 affrontare quel brano, no. Passiamo a Luca. Luca 13:10-13, un altro episodio, un altro brano esclusivo di Luca. Luca attinge da Marco, anche lui, ma ha dei passi propri, tipo il buon samaritano ce l'ha solo lui, tipo il figlio del prodigo ce l'ha solo lui, i discepoli di Emmaus ce l'ha solo lui, anche questo ce l'ha solo lui. Capitolo 13, versetti 10-13. E la famosa parabola, no, del racconto più di una parabola, della donna curva. Allora, meglio, vi leggo tutto l'episodio perché è importante anche la seconda parte, quindi 10:17. Stava insegnando Gesù in una sinagoga in giorno di sabato, c'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni, vedete questo spirito, il demonio che la tiene, ma nel senso che è la sua malattia essere demoniaca. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose la mano su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato. Il Signore le rispose: ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue, l'asino della mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame in giorno di sabato? Quando diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Qui c'è una donna incurvata da 18 anni. Ora, essere curvi vuol dire che si è costretti a guardare per terra. Cioè l'orizzonte è la terra, il pavimento. Ma questa non è la condizione dell'uomo. L'uomo è fatto per guardare in alto. Osea dice: chiamate a guardare in alto, ma soprattutto guardare negli occhi le persone che ci stanno accanto. Questa è la nostra statura. La bestia è curva, l'uomo è dritto. L'uomo è fatto per guardare il cielo, aprirsi verso spazi infiniti. E dice: non poteva drizzarsi in nessun modo. In greco si potrebbe tradurre così: non poteva alzarsi fino a tutto il fine. Letteralmente sarebbe così. Cosa vuol dire? Non poteva raddrizzarsi verso il suo fine, cioè verso il suo compimento. Questa donna era una donna curva, quindi impossibilitata a diventare pienamente se stessa, a raggiungere il suo fine. Il compimento. Noi siamo fatti per compierci in pienezza, diventare quello che dobbiamo diventare, persone umane complete. Questa donna da 18 anni era bloccata in questa sua crescita. 18 anni è un multiplo, 18 è un multiplo di 6, 6, 12, 18, 3 volte 6. 6 è il numero imperfetto nella Bibbia per eccellenza, il 3 è il numero invece del compimento, quindi 18 e diventa un numero importante. È proprio una donna bloccata nella sua finitudine, mentre la sua vocazione sarebbe spalancarsi verso il cielo. E cosa fa Gesù? Ancora una volta si accosta, la chiama e dice: sì, guarita. Dio non può permettere che ci siano uomini e donne bloccate con lo sguardo a terra. Abbiamo bisogno di una voce che ci dica che siamo degni di alzare lo sguardo. Lo siamo. Siamo tutti degni di guardare in alto, di alzare lo sguardo indipendentemente dalla nostra vita etica, morale. Quante volte siamo stati nella nostra vita costretti, per volontà nostra o di qualcuno, ad abbassare lo sguardo? Quante volte? Costretti ad abbassare lo sguardo, a tenere i cosiddetti occhi bassi. Forse fin da bambini abbiamo imparato, quando ci sgridavano si abbassava lo sguardo. E quando incontriamo personalità forti, magari siamo ancora lì che abbassiamo lo sguardo. Guardate, ci sono persone che non possono guardarti in faccia mentre parli, non riescono a sostenere lo sguardo. C'è qualcosa, non è mera timidezza. Mi aveva colpito Giovanni Paolo II, è impressionante, non guardava mai in faccia le persone con cui parlava, mai. Guardate i filmati, impressionante. Perché non lo so, ma una cosa che colpì molto è questa. Gesù le dice: donna, sei libera dalla tua infermità. Però capite, Gesù qui non fa, come tutte gli altri, non fa un miracolo così, semplicemente si accosta, la guarda negli occhi e dice: guardami, sei degna di guardarmi. Io non so cosa ti sia successo perché tu fossi costretta, sia stata costretta per 18 anni a guardare per terra. Adesso io ti dico: sei guarita, tu sei degna, perché a Dio non frega niente del perché siamo arrivati a questo punto. Dio non guarda il passato, Dio fissa il presente, ci fissa nel presente per spalancarci un futuro. Questo vuol dire guarire. Gesù deve aver fatto sentire questa donna degna di guardare in alto. Avrà fatto percepire a questa donna che anche lei era splendida, degna di guardare gli occhi degli altri. Beh, poi provate a pensare alla condizione della donna al tempo di Gesù, cioè era poco più che una bestia. Nell'Antico Testamento era contemplata tra gli oggetti dell'uomo, c'era il bue, la donna e i figli, ma viene dopo il bue, la donna. Quindi c'è poco da alzare lo sguardo in una casa con un uomo. Sei degna di alzare lo sguardo. Cioè Gesù è veramente una libertà che impressiona. Ma subito dopo il potere religioso, no, non può accettare questa cosa. Questa donna non può rialzarsi, deve rimanere curva, perché l'osservanza del sabato, cioè la religione, glielo impedisce. Però quando trovate sabato, voi dovete sempre sostituire sabato con Dio, perché il sabato era Dio per l'Antico Testamento. Quindi, in nome di Dio, questa donna doveva continuare a stare curva con lo sguardo a terra. Ma Gesù dice, ma qui Dio non c'entra nulla. L'amore non può permettere che ci sia qualcuno che in suo nome possa essere curvo, spezzato a terra. Ma cos'è? Ma che Dio avete in mente, dice Gesù a questi? Ma chi è Dio per voi? Cioè, in nome di una legge, seppur divina, tu permetti che una donna, un essere umano, possa essere costretto a guardare a terra? Ma che Dio avete in testa? Però guardate che la religione ha sempre desiderato, auspicato, permesso e costretto che le persone rimanessero curvate a terra con gli occhi bassi. Come tutti i poteri, come tutti i poteri. Ogni potere farà di tutto perché tu rimanga con lo sguardo a terra. E Gesù se l'è presa con chi pensava così. Luca 11,46 dirà: guai a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Il potere religioso anche ha caricato di pesi insopportabili, certo che poi ti curvi. L'importante è obbedire. Quello che ti viene chiesto, tu obbedisci e andrà bene. Tu non preoccuparti. Ebbene, Gesù dice che così non va. Il potere di Dio, che è solo il potere dell'amore, aiuta ad alzarsi, a sollevarsi, a rialzare lo sguardo. Dio toglie i pesi, anche religiosi. Però guardate nel corso della storia quanta Chiesa ha fatto di tutto perché questo non avvenisse. Abbiamo caricato pesi insopportabili sulle persone. Tutto dall'alto, tutto dall'alto. Dottrine, grazia, sacramenti, precetti, norme, tutto. Tu obbedisci. Il resto facciamo noi. È curioso, con questo concludo, notare che da quando si sono state costituite le carte dei diritti fondamentali dell'uomo, gli oppositori più agguerriti verso i diritti dell'uomo è stata la Chiesa. Interessante, drammatica la cosa. Nel 1791, 3 anni dopo la rivoluzione francese, dove si sono affermate libertà, uguaglianza e fraternità per tutti gli uomini e le donne, la Chiesa comincia a opporsi e dice: non è possibile. Pio VI, che si muove in quegli anni, dice che la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino sono contrari alla scrittura e alla ragione. Perché? Perché lui pensa che nella libertà e nell'uguaglianza si apre la strada a un cambiamento della Chiesa. Cioè, l'ha percepito come un grande pericolo per la Chiesa. E certo, dove andiamo a finire se diamo la libertà a tutti? Dove andiamo a finire se tutti gli uomini sono uguali? Noi, che abbiamo sempre avuto il potere di dire ciò che rende degna una persona. Cioè, siamo noi che decidiamo, capite? Un certo De Bonald, antirivoluzionario cattolico, propone in un suo scritto che all'inizio di ogni legislazione fosse posto il decalogo, cioè lui dice prima viene il decalogo e alla luce del decalogo si può pensare a dei diritti dell'uomo. E scrive questo: la rivoluzione iniziata con la dichiarazione dei diritti dell'uomo non finirà che con la dichiarazione dei diritti di Dio. Questa contrapposizione tra diritti dell'uomo e diritti di Dio come base dell'organizzazione della vita collettiva costituisce il punto di riferimento della cultura cattolica per più di un secolo. Leggo un testo che ho stampato. Per questa mentalità, e questa cosa è durata fino al Novecento, al 1900. Cioè, i diritti dell'uomo sono una macchina messa in opera per penetrare all'interno della Chiesa e cambiarla, modificarla, riformarla, distruggerla. Dunque si devono cancellare i diritti dell'uomo come base della convivenza civile, veniva scritto. Ai diritti dell'uomo devono essere sostituiti i diritti di Dio. Solamente questi sono l'effettivo fondamento di una società che possa essere ordinata, pacifica e felice. Ecco, Gesù nel Vangelo ha detto tutt'altro. Prima del sabato viene l'uomo, cioè non c'è nulla più importante dell'uomo. E questo brano della donna curva ce lo ricorda in maniera splendida. Bene, scusate se vi ho preso troppo tempo, ma volevo finire questa carrellata di passi. Noi ci vediamo a pranzo all'una meno un quarto, e, per evitare...